dopo India e Pakistan anche l'Indonesia celebra l'anniversario dell'indipendenza. Il 17 agosto 1945 le allora Indie orientali olandesi si separarono dai Paesi Bassi, ponendo fine così a un periodo di colonizzazione durato oltre tre secoli. L'Indonesia oggi è il paese democratico con più musulmani al mondo. Su di esso si concentra dunque l'attenzione di quanti promuovono il dialogo tra cristiani e Islam. Sentiamo Giuseppe Gabusi, docente di politica economica dell'Asia orientale all'Università di Torino e direttore della rivista online sul sud-est asiatico RAID.
Certamente i paesi del sud-est asiatico, e l'Indonesia non fa eccezione, hanno quella che io da tempo chiamo una doppia lealtà maturata nei confronti di queste grandi potenze. Questi paesi hanno una lealtà economica verso la Cina perché dipendono dalla crescita dell'economia cinese, ma dall'altra parte non si fidano completamente del gigante vicino a casa e cercano una sponda soprattutto sul versante della sicurezza, e quindi maturano una lealtà politica nei confronti degli Stati Uniti. Sicuramente l'Indonesia non fa eccezione, anche se devo dire che probabilmente è messa molto meglio di altri vicini appunto del sud-est asiatico, molto più piccoli e quindi con un potere contrattuale inferiore nei confronti delle grandi potenze.
Con oltre 70 anni di indipendenza, però con tre secoli di colonizzazione da parte dei Paesi Bassi, ecco, cosa è rimasto oggi di quel periodo in Indonesia?
Sicuramente le tracce del colonialismo sono ancora presenti e sicuramente contribuiscono a creare una narrazione politica nazionalista. Questi paesi sono fortemente gelosi della propria sovranità, e anche per questo che le associazioni delle regionali come appunto l'ASEAN non hanno mai raggiunto un livello di integrazione paragonabile a quello dell'Unione Europea. L'Olanda ha credo la seconda ambasciata più grande al mondo in Indonesia, e quindi la presenza è ovviamente notevole anche degli europei. Devo però dire che in questi decenni mi sembra che l'Indonesia abbia fatto veramente passi da gigante per cercare di trovare una propria strada, svincolandosi chiaramente dalle potenze coloniali.
In un momento in cui si cerca di avviare un dialogo proficuo tra il mondo cristiano e il mondo musulmano, l'Indonesia, che è il più grande paese islamico, può dare un suo apporto importante in questo processo?
Qualche mese fa abbiamo pubblicato un numero speciale della rivista che io dirigo, la rivista online che si chiama Rise, all'Indonesia, e ho deciso di intitolarlo Indonesia, la nazione indispensabile. E uno dei motivi per cui penso che l'Indonesia sia la nazione indispensabile, innanzitutto appunto che si tratta del paese musulmano democratico più grande del mondo, appunto più di 200 milioni di abitanti, maggioranza musulmana, e un paese democratico da quasi 20 anni, non dimentichiamolo, senza avere avuto colpi di Stato, senza avere avuto ripensamenti sulla democrazia. E dall'altro è la nazione indispensabile perché la religione musulmana ha sempre avuto una caratteristica moderata, una caratteristica dialogante. In Indonesia non è mai stata preda di fanatismi religiosi. Siccome purtroppo negli ultimi mesi, soprattutto con la condanna per blasfemia a 2 anni di carcere dell'ex governatore di Giacarta, questa moderazione dell'Islam indonesiano sembra essere messa in crisi. Ecco che tutti abbiamo interesse a che non soltanto si sviluppi un dialogo tra cristiani e musulmani, ma che l'Islam indonesiano sia un esempio di convivenza tra diverse etnie, tra diverse religioni, e di accettazione della democrazia, un esempio che possa essere un po' un faro anche per altre parti del mondo, sicuramente da questo punto di vista.